Buongiorno e bentrovati per questo primo appuntamento con Charles Darwin, il naturalista inglese che con la sua teoria dell'evoluzione ha modificato la nostra concezione del mondo vivente, così come le idee di Galileo, di Newton e di Einstein hanno rivoluzionato la nostra comprensione dell'universo fisico. Darwin che quest'anno è protagonista di un doppio anniversario. I 200 anni dalla nascita e i 150 anni dalla pubblicazione del celebre volume Sull'origine delle specie, opera in cui illustrò la sua teoria dell'evoluzione, cioè la selezione naturale come motore del cambiamento in natura. Una teoria che non ha smesso di far discutere, soprattutto per le sue implicazioni filosofiche generali circa il posto dell'uomo nella natura, malgrado in realtà costituisca il fondamento di tutta la biologia moderna e non solo. Dalla biologia molecolare all'ecologia, dalla paleontologia alla medicina, la scienza contemporanea, possiamo dire, corre sui binari tracciati da Darwin. E allora, in questi laser cerchiamo di conoscere un po' più da vicino questa teoria e questo studioso davvero speciale che ha permesso di vedere il mondo e la vita con occhi nuovi. E lo facciamo grazie alla guida esperta dei nostri ospiti. Qui con noi in studio Telmo Pievani, filosofo della scienza, docente all'Università degli Studi di Milano. Tra i tanti suoi incarichi e le sue attività, ricordo, è direttore di Picaia, il portale italiano dell'evoluzione, e coordinatore scientifico del Darwin Day di Milano, ed è autore di molti libri su Darwin e sull'evoluzionismo. Dalla teoria dell'evoluzione del 2006 fino ai recenti Nati per credere, perché il nostro cervello sembra predisposto a fraintendere la teoria di Darwin, del 2008 e sempre del 2008 l'edizione dei Taccuini di Darwin 1838-1844, da lui curata. Buongiorno Telmo Pievani.
Buongiorno a voi.
In collegamento telefonico Francesco Frati, zoologo e biologo evolutivo dell'Università di Siena. Benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Telmo, buongiorno Clara.
Dunque, Telmo Pievani, chi era Charles Darwin, quest'uomo che in fondo dalla tranquilla campagna inglese preparò una rivoluzione culturale che ancora oggi non ha esaurito il proprio vigore?
Ma era il figlio di un medico molto noto della campagna a sud-ovest di Londra, una famiglia molto benestante. Era il nipote di Erasmus Darwin, un personaggio ben noto nell'Inghilterra della fine del Settecento per le sue idee molto liberali e anche per un'opera, Zoonomia, che aveva già introdotto nel dibattito inglese alcune idee riguardo alla trasmutazione, la trasformazione delle specie. Quindi è un ragazzo che è nato in una buona famiglia, molto benestante, che diciamo passa i suoi.
All'inizio dell'Ottocento.
Sì, nasce nel 1809 e diciamo l'inizio della sua biografia non è segnata certo da una grande passione per gli studi a cui il padre lo indirizza. Prima medicina a Edimburgo, dove fallisce molto rapidamente. Dove però comincia già ad orecchiare delle idee interessanti, le idee di Lamarck, perché gli vengono raccontate da Robert Grant, che è stato il suo primo mentore, il suo primo maestro. E dopo questo primo fallimento, il padre, già abbastanza sconsolato, lo manda a Cambridge invece a studiare per prepararsi come parroco di campagna. In questo modo, sfruttando forse l'unica vera grande passione che lui comincia a esibire da molto giovane, cioè quella per l'osservazione e la catalogazione degli animali, in particolare degli scarafaggi, ma di ogni altro tipo di animale potesse osservare. E perché ricordiamo che perché diventare parroco di campagna era un modo per poter svolgere con una certa agiatezza economica proprio l'attività che oggi definiremmo di naturalista sul campo. Quindi questo è l'inizio di una biografia che poi invece prenderà tutt'altra direzione in modo abbastanza contingente.
Ecco, come avvenne la sua trasformazione da studente, diciamo, indifferente, svogliato, a promettente naturalista?
Beh, la svolta è sicuramente legata a un invito, anche questo molto contingente, perché noi sappiamo che Robert Fitzroy stava preparando questa spedizione nel 1831 e invita ben due dei docenti di allora di Darwin, che entrambi rifiutano per motivi uno professionale, l'altro di famiglia. E alla fine il secondo dice: guarda, io non ci posso andare, ci sarebbe questa grandissima occasione, potresti partire con questo brigantino e fare il giro del mondo e andare. Lui naturalmente si appassiona tantissimo, c'è tutto un dibattito familiare perché il padre era assolutamente contrario a questa cosa. Lo salva lo zio, che poi diventerà anche suo suocero perché sarà il padre di Emma, imprenditore molto liberale, anche questo molto, diciamo, l'Inghilterra progressista industriale di allora, che dice: ma sì, guarda, è un bravo ragazzo. ragazzo, tutto sommato andare in giro per il mondo è un modo per guardarsi un po' intorno, per sgrossarsi, lascialo andare. E il padre si convince, lo lascia andare e lì inizia tutta una storia che conosciamo bene, che ha rivoluzionato il modo di guardare la natura.
Tra l'altro, quando parte Darwin ha 22 anni, quindi è giovanissimo quando parte per questo viaggio intorno al mondo. Viaggio che Darwin stesso definirà senza ombra di dubbio il più importante evento della mia vita. Ecco, come mai? Cosa vide? Cosa osservò? Cosa comprese durante quel viaggio? Lo chiedo anche a Francesco Frati, non solo in quanto zoologo e biologo evolutivo, ma anche come studioso che ha avuto modo, così come Pievani, di rifare una parte del viaggio di Darwin l'anno scorso al seguito degli evoluti per caso, Patrizio Roversi e Susie Blady. E Francesco Frati, lei ha rifatto una delle tappe, tra l'altro, più importanti di quel viaggio, ce ne vuole parlare?
Sì, sicuramente, come dice lo stesso Darwin, il viaggio fu l'avvenimento più importante, quello che ha determinato tutta la sua carriera. Il viaggio in qualche modo fu l'occasione per lui per conoscere molte regioni e per osservare la fauna e la flora di queste regioni. Qualcuno ritiene che partì da creazionista e tornò evoluzionista, altri che le convinzioni evoluzioniste furono elaborate soltanto molto dopo il suo ritorno. Sicuramente però il viaggio rappresentò una palestra per il giovane Darwin, per il giovane naturalista, per testare le proprie doti di osservatore, come del resto si evince dall'accurata descrizione che lui fa delle sue osservazioni nel diario del suo viaggio stesso.
Ecco, ma cosa vide esattamente? Che cosa osservò? Che cosa riuscì a comprendere durante questo viaggio?
Ci sono molte osservazioni che appunto possono essere tratte dagli scritti che poi ha successivamente lasciato. Per esempio, percorrendo il continente del Sud America da nord verso sud, lui si rese conto della variazione della fauna in senso geografico, cioè a dire che procedendo da nord verso sud, alcune forme di animali e di piante si modificavano gradualmente, alcune specie lasciavano il passo ad altre specie e via dicendo. C'era cioè una sorta di trasformazione in senso geografico, quindi nello spazio delle specie. Non solo, ma poteva osservare anche dei fossili che erano simili ma non identici agli animali che lui attualmente poteva vedere. E questo lo convinse del fatto che le specie si trasformassero anche nel corso del tempo, non solo nello spazio. Ci sono molte altre osservazioni, per esempio, un'altra interessante osservazione compiuta da Darwin fu il confronto che lui poté fare tra la fauna e flora delle isole delle Galapagos, l'arcipelago dove poi Darwin trascorre poco più di un mese verso la fine del suo viaggio, e le stesse osservazioni che lui aveva compiuto all'arcipelago di Capo Verde, al largo delle coste occidentali dell'Africa. Darwin riflette un po' sulla composizione faunistica di questi due arcipelaghi, notando che i due arcipelaghi hanno caratteristiche geologiche e geografiche molto simili. Sono di origine vulcanica, sono ad una certa distanza dalla terraferma, sono più o meno tutte e due poste, in posizione geografica simile anche per quanto riguarda la latitudine. Tuttavia, Darwin osserva che esse sono popolate da specie che sono completamente diverse l'una dall'altra, completamente diverse nei due arcipelaghi. Ed allora riflette sul fatto: ma se effettivamente le specie sono state create da un creatore sovrannaturale, per quale motivo questo creatore si sarebbe sbizzarrito a popolare due arcipelaghi ecologicamente molto simili con specie profondamente diverse?
Signore, siamo arrivati alle Galapagos!
Eccomi!
Straordinario.
Cosa, signore?
Quegli uccelli sono simili ai cormorani, ma non possono volare. Hanno le ali poco sviluppate. Santo cielo, è una specie sconosciuta alla scienza. Sbalorditivo. Due nuove specie in pochi minuti.
E questa era evidentemente una ricostruzione cinematografica di quello che Darwin vide e scoprì alle Galapagos e in generale durante il suo viaggio, dove possiamo dire, troviamo già in nuce un po' l'essenza della teoria dell'evoluzione, Telmo Pievani.
Sì, certo, perché nel viaggio lui mette insieme due tipologie di prove diverse. Questa è stata un po' la sua. Lo fa dopo, naturalmente, il viaggio. Nel viaggio lui si limita a raccogliere le idee, a raccogliere indizi, ma non ha per le mani una spiegazione coerente, complessiva. cioè lui mette insieme le prove, come diceva adesso Francesco Frati benissimo, di tipo biogeografico, cioè legate alla collocazione geografica delle specie, alla loro disposizione e ai possibili ipotetici rapporti, in alcuni casi molto evidenti, come quando lui analizza le due specie di Nandù argentine, una più grande e una più piccola, capisce che sono sicuramente legate fra di loro, però va avanti e si chiede: ma come mai sono disposte in questo modo su due territori che sono limitrofi e tuttavia separati da confini abbastanza netti, che sono in particolare un fiume, in questo caso? E poi ragiona sulla disposizione delle specie, appunto, alle Galapagos, nelle arcipelagi e così via. E unisce questo insieme di prove, che sono legate quindi alla disposizione, potremmo dire orizzontale nello spazio, alle prove invece storiche, cioè alle prove connesse al tempo profondo, quindi in questo caso all'associare i fossili, per esempio, dei grandi mammiferi che lui scava in Sud America e che chiaramente lui vede assomigliano, pur con molte differenze, a delle specie che ancora adesso vivono. E vivevano in quelle zone e quindi in qualche modo lui associa tempo e spazio e comincia a chiedersi se c'è eventualmente una ragione unica che può spiegare le parentele che io vedo nello spazio rispetto a quelle che vedo nel tempo, che vede nel tempo.
Insomma, lui si rende conto che le specie cambiano nel tempo, si evolvono. Ecco, ma questo a noi sembra abbastanza scontato oggi, ma allora nell'Inghilterra vittoriana qual era la visione che si aveva della vita sul pianeta, della sua comparsa sul pianeta?
Sì, noi oggi lo diamo per scontato, ma in realtà, come dire, accorgersene e soprattutto darne una spiegazione per la prima volta completa, scientifica e attendibile è stato un lavoro di anni per Darwin, perché lui parte in una Inghilterra non strettamente creazionista come la intenderemmo noi oggi, cioè una lettura biblica assolutamente letterale, riga per riga. Lui parte da un'Inghilterra innanzitutto in fermento, in cui l'establishment, potremmo dire così, accademico di allora è permeato da questa visione che si chiamava teologia naturale. Quindi non diciamo l'idea che necessariamente le specie non debbano cambiare mai nel tempo, oppure che non siano delle specie imparentate l'una con l'altra, ma che la ragione che spiega tutto questo, per esempio gli adattamenti delle forme viventi, è un sommo architetto che ha previsto la creazione delle specie ed eventualmente le loro trasformazioni e sicuramente i loro adattamenti al mondo naturale. Quindi teologia naturale vuol dire cercare nella natura le prove dell'azione di questo architetto, di questa intelligenza extranaturale, ovviamente. Quindi, certo, parte affascinato dalla teologia naturale inglese, da William Paley, che gli piace molto, lo studia a Cambridge, queste sue descrizioni meravigliose degli adattamenti degli organismi come frutto di un'intelligenza, gli piacciono un sacco, quindi sì, da questo punto di vista parte creazionista e torna invece decisamente evoluzionista, ma ricordiamo sempre che lui comincerà a mettere insieme le sue idee dopo il viaggio, non è che arriva alle Galapagos e naturalmente capisce tutto lì, in quel
Ecco,
momento.
e noi oggi in fondo siamo in grado di seguire e di ripercorrere un po' l'evoluzione del suo pensiero grazie proprio ai suoi taccuini, da poco editi e curati proprio da lei, Telmo Pievani. Ecco, quali informazioni si ricavano da questi taccuini? Si può dire quando abbandonò questa visione un po' creazionista per una storia più naturalistica, una storia dell'evoluzione per cause naturali?
Beh, nei taccuini si vede che lui senz'altro torna, come diceva prima Frati, giustamente c'è qualcosa che non torna, lo ripete spesso, dice: non è possibile che tutta la diversità straordinaria che io ho visto in giro per il mondo sia frutto di atti singoli di creazione. Questo dice: non lo accetto più, è poco elegante, dice, cioè è troppo ridondante, troppo barocco, sarebbe troppo barocco, dice. E quindi va alla caccia di altre spiegazioni, partendo da quell'analogia che dicevo prima tra lo spazio e il tempo, perché l'indizio fondamentale è quello lì, lui parte da lì, e poi in taccuini si vede proprio si assiste giorno per giorno a un'avventura intellettuale meravigliosa, perché in pratica lui è stato in giro 5 anni, fisicamente in giro per il mondo, e lì invece vedi un viaggio tutto mentale, tutto un'elaborazione straordinaria con un sacco di cambiamenti di idee, vicoli ciechi, torna indietro, si corregge, dialoga con se stesso per altri 5 anni, tra l'altro, quindi un viaggio tutto intellettuale in cui tu vedi che però poi c'è un'accelerazione, perché dopo un anno già disegna l'albero della vita, quella pagina bellissima in cui lui fa vedere la discendenza comune, e di lì a un anno ancora spiega la selezione naturale. E siamo nel 38, quindi vuol dire che nei taccuini noi scopriamo che lui torna non ha per le mani una teoria, la formula molto rapidamente, subito dopo il viaggio, quando è a Londra, quindi quando ancora non è andato a Downhouse, e scopriamo che lui quindi aveva sostanzialmente tutto l'impianto teorico della teoria dell'evoluzione già nel 38, 21 anni prima dell'origine delle specie.
Ecco, qualcuno però l'ha definito un evoluzionista riluttante, e infatti Darwin aspettò ben 20 anni prima di pubblicare le sue osservazioni, le sue riflessioni. Ecco, come mai?
Sì, è chiaro che lui nel 38 ha già in mente tutto quanto l'impianto. 21 anni sono un'enormità, se ci pensiamo bene, perché dicevamo prima, sono i 20 anni che passano dai suoi 30 ai suoi 50 anni di vita. Sono praticamente i due decenni di massima creatività ancora oggi
di qualsiasi, certo.
Sì, di qualsiasi scienziato. Quindi vuol dire che lui in questi 20 anni, che sono i 20 anni centrali della sua carriera, tiene tutto nel cassetto, raccontandola soltanto a pochi colleghi come Hooker, il botanico di Kew Gardens e così via. I motivi lui li confessa in una lettera del 44, pochi anni dopo, perché c'è questo Hooker che ha capito, perché Darwin era molto prudente. Nelle lettere c'è tutta una dinamica psicologica interessante, perché lui butta lì delle idee che noi poi ritroviamo nei taccuini, no? Per testare gli amici, no? Le butta lì vedendo come reagiscono i suoi amici più stretti, e alla fine a Hooker spiega la teoria nel 42-43, e Hooker, che è un ragazzo sveglio, molto intelligente, poi diventerà fondamentalmente il suo più importante amico, lo cita anche in Origine delle Specie all'inizio, capisce l'importanza di quello che Darwin ha nel cassetto. E allora comincia a insistere, dice: ma scusa, pubblica, esci, scrivi un paper, insomma, hai scoperto qualcosa di fondamentale. E lui nicchia, dice: no, ma guarda, non me la sento. E le prime ragioni che dà sono di tipo empirico, dice: non ho abbastanza prove, non me la sento ancora di sfidare, diciamo, l'establishment scientifico dei nostri colleghi. Ricordiamo che Darwin era già un naturalista molto affermato, era segretario della Geological Society, tanto per intenderci, quindi non aveva bisogno di fare carriera in quel momento. E poi però in una lettera successiva viene fuori il noccio della questione, perché Hooker non gli crede, dice: no, guarda, prove ne hai tantissime, spiegami perché non pubblichi. E lui alla fine confessa, dice: sì, guarda, io probabilmente non pubblicherò mai in tutta la mia vita queste idee, perché mi sembrerebbe di confessare un delitto, dice, usa proprio il termine assassinio, e per assassinio intende, lo spiega proprio, dice, perché se ho capito bene vuol dire che le specie si trasformano nel tempo e che il meccanismo che produce questo cambiamento non richiede più nessun tipo di architetto esterno alla Terra, io non ho più bisogno della teologia naturale per spiegare il mondo vivente, questo dice per la buona società in cui viviamo, dice Hooker. Forse non è ancora il momento, insomma.
Quindi dai taccuini risulta abbastanza bene come Darwin visse un conflitto tra ciò che il proprio lavoro di scienziato gli aveva permesso di scoprire e ciò in cui credeva, cioè quei valori religiosi che la madre e le sorelle gli avevano trasmesso, che poi per tutta la vita la moglie Emma aveva sostenuto e trasmesso ai figli.
Sì, una sorpresa dei taccuini è che si era sempre pensato che lui ci fosse arrivato piano piano, faticosamente, con un lungo travaglio. Invece nei taccuini si vede, sorprendente, che lui appena formula la teoria capisce tutte le conseguenze anche filosofiche, culturali della sua idea, si vede chiaramente che la applica subito all'uomo, quindi ricordiamoci che l'origine dell'uomo è del 1871, decenni dopo.
Certo.
Qua siamo nei taccuini negli anni 30, invece lui applica subito all'uomo, capisce tutte le conseguenze, diciamo, della sua teoria. E forse questo è uno dei motivi per cui poi la tiene nascosta per tanto tempo.
Ed è anche uno dei motivi per cui ancora oggi questa teoria fa molto discutere, perché rimette in discussione il ruolo dell'uomo nell'universo.
Sì, nei taccuini lui usa una frase bellissima, dice: i naturalisti d'ora in poi devono stare molto attenti a usare le categorie di inferiore e superiore, dice. Cioè ogni volta che diciamo animali superiori dobbiamo specificare per quale motivo, e dice, e si accorgeranno che ogni volta è un criterio relativo, cioè sostanzialmente sta dicendo ogni specie è un percorso evolutivo a sé, un'esplorazione di adattamenti possibili, e non ci sono più le gerarchie nel creato che invece venivano insegnate dalla teologia naturale.
Certo. Ecco, in conclusione, Telmo Piovani, lo chiedo anche a Francesco Frati, a distanza di 150 anni, quale ruolo riveste oggi per la scienza e in generale per la nostra possibilità di capire l'uomo e la vita sulla Terra, la teoria dell'evoluzione? È ancora del tutto attuale o in alcune parti è errata?
Ma io lo dico dal punto di vista, diciamo, mio, poi Francesco potrà dire dal punto di vista scientifico. L'insegnamento, a parte i contenuti scientifici, è senz'altro di metodo, è una storia straordinaria di metodo scientifico, di creatività scientifica, è un esempio, credo, abbastanza unico di uno scienziato che ha saputo unire una capacità di osservazione analitica straordinaria e però anche la capacità di sintesi teorica, perché pensiamo che la teoria dell'evoluzione oggi, aggiornata, emendata, come normale che sia, però è una teoria estremamente sintetica, cioè mette insieme una quantità di dati fenomenici estremamente eterogenei, dai fossili alla biogeografia, alla morfologia, all'anatomia, quindi è un qualcosa di molto particolare dal punto di vista del metodo.
Francesco Frati.
Sì, dal punto di vista strettamente biologico, una delle cose veramente straordinarie della teoria dell'evoluzione è che le basi fondanti della teoria, i concetti principali della teoria, hanno di fatto resistito a 150 anni di nuove scoperte in biologia. Questi 150 anni dalla pubblicazione dell'Origine delle Specie hanno visto non solo nuove scoperte, ovviamente nell'ambito della zoologia, della botanica, della geologia, ma addirittura hanno visto la nascita di intere discipline come la genetica e la biologia molecolare. Queste discipline, queste nuove scoperte, hanno cambiato ben poco dei fondamenti della teoria. E pensare che Darwin abbia elaborato la sua teoria senza conoscere queste informazioni, per esempio le informazioni sull'ereditarietà dei caratteri, e ci fa veramente essere d'accordo, per esempio, con Giuseppe Montalenti, che definì Darwin uno degli elementi più potenti della nostra umanità.
Ecco, allora abbiamo parlato di Darwin, del suo essere un forte innovatore non soltanto in campo naturalistico, ma anche nel suo metodo di fare scienza, in questo approccio multidisciplinare. Ma, e questa è l'osservazione conclusiva che voglio proporre a Telmo Pievani, non c'è stato, non c'è ora in questi mesi di celebrazioni il rischio di fare un po' dell'agiografia, cioè di farlo diventare un'icona? Tra l'altro c'è chi afferma che si è giocato molto sull'iconografia, che lo ritrae sempre vecchio, con la barba bianca, come un grande saggio. Quando invece sappiamo che elaborò giovanissimo la sua teoria, forse si dice proprio per cercare di sdoganare più facilmente le sue idee che appunto fanno molto discutere.
Sì, senz'altro il rischio di farne un'icona è presente. Noi che stiamo organizzando queste celebrazioni ne siamo assolutamente consapevoli. Penso che l'unico modo per uscirne sia quello che indicava adesso Francesco Frati, cioè fare vedere qual è la potenza esplicativa delle sue idee. La biografia, certo, è bene tornarci perché è appassionante, molto interessante, molto particolare, ma ciò che conta davvero è l'attualità della sua teoria, come ha saputo resistere alle confutazioni, come è stata corroborata e corretta oggi. E il fatto che ancora oggi è la cornice di riferimento per capire il mondo vivente, quindi attualizzarlo e vederlo sull'oggi e usare Darwin tutto sommato come pretesto per parlare di scienza e di evoluzione. Questo è ciò che conta, secondo me.
Benissimo, io direi di chiudere questa prima puntata con la celebre frase conclusiva dell'Origine delle Specie, dove scrisse Darwin: vi è qualcosa di grandioso in questa visione della vita e nel fatto che da un così semplice inizio infinite forme bellissime e meravigliose si sono evolute e continuano a evolversi. Che dà un po' l'idea del rispetto e dell'amore anche che Darwin aveva per la natura e per gli esseri viventi, rispetto e amore che questi sì, dovrebbero davvero, non dovrebbero mai perdere d'attualità. Per oggi ci fermiamo qui, domani avremo modo di conoscere un po' più da vicino, di approfondire la sua teoria partendo dai dinosauri e di vederne tutte le applicazioni e le implicazioni attuali. Grazie a Telmo Pievani e a Francesco Frati, a un risentirci a domani.